Murazzano. Tradizioni di Langa. Da sinistra è il vallone dell'Arzola, un torrente che nasce dal Bric Berico. La visuale va verso il paese di Marsaglia, in piano medio. Immediatamente a sinistra di Marsaglia è la torre di Castellino Tanaro e oltre, in piano lungo, la pianura di Niella Tanaro. A destra di Marsaglia è il paese di Rocca Ciglié, sullo sfondo la collina di Mondovì e oltre la Bisalta. Le due dorsali che partono dal paese tendono quella di sinistra verso Belvedere, oltre le cappelle di San Sebastiano e di San Giorgio, e l'altra verso Lovera, frazione di Bombicino, oltre il santuario della Madonna di Al e oltre il mulino a vento. Il profilo più lontano, partendo da sinistra verso destra dell'immagine, individua le colline di Bombicino in direzione Bossolasco. Il piano medio a seguire è Bric Castellet, ove vi è l'area Parco Safari. Le colline accennate in piano lungo, centrali, sono quelle della dorsale della Langa Centrale, che è tra la Valle del Belbo e la Valle della Bormida di Millesimo, affluenti della destra Tanaro. Si individuano le colline di Feisoglio e di Niella Belbo. La strada provinciale che tende a Montezemolo percorre la cresta della Langa Occidentale. Emerge sullo sfondo, in direzione est, la cima della collina di Monbarcaro, il punto più elevato di questo settore di Langa, 896 metri. Le colline della Casa Bruciata e del Bric Sermentone, in piano medio, sono della dorsale della Langa Occidentale di Murazzano, in direzione est-sud-est. Spostandosi verso destra è il Bric Berico, 821 metri, e oltre, ancora verso destra, il Bric Pedaggera. La valle sotto questi ultimi due colli appartiene al comune di Igliano ed è detta della Cusina. In primo piano, centrale, è l'ampia zona del bacino orografico del torrente Rea. Sulla spianata fra la costa Suria e il Solaro sorge la chiesa di Santa Margherita. I boschi di questa parte di territorio sono chiamati Dei Cunei. A destra, la dorsale di Abitato, che è oltre la chiesa parrocchiale di San Lorenzo, porta verso la Pedaggera, oltre la cappella di San Bernardo. Quella di Langa è gente operosa. Il suo tempo è quello lento delle stagioni e segue i ritmi improrrogabili dell'attività contadina. L'aratura, la semina, la costante cura, il raccolto e la vendemmia. Ma qui a segnare la vita sono anche le feste e le ricorrenze, attese e celebrate dall'intera comunità. Private o pubbliche erano le rare occasioni per le quali si interrompeva il costante lavoro nei campi. Tra le feste private, il matrimonio era indubbiamente l'avvenimento più ricco di elementi spettacolari e ritualizzati. Gran signore e cerimoniere dell'incontro fra due persone era il bacialè, il sensale. Sentimentale figura che pare incarnare la provvidenza nei momenti in cui, per un giovane o una ragazza, era difficile trovare la strada delle presentazioni o quando le famiglie dei potenziali fidanzati non vedevano di buon occhio la faccenda. Chi meglio del bacialè, infatti, poteva stabilire se due persone erano fatte l'una per l'altra? Essi, forti di anni d'esperienza, conoscevano bene tutte le famiglie del paese e del borgo vicino e disponevano d'una fitta rete di informazioni. Sapevano quanta terra sarebbe spettata a un'ereditiera, se un ragazzo avesse voglia di lavorare, e se fosse tenero con le donne. Raccolte tutte le informazioni necessarie, proponevano ai genitori degli interessati la combinazione del matrimonio, con un primo incontro in occasione della sagra patronale. Il bacialè veniva ricompensato in modo curioso per i suoi servizi. A seconda delle possibilità, veniva donato un cappello, un foulard o un cappotto. Fino agli anni precedenti l'ultima guerra, per festeggiare un matrimonio si organizzavano due diversi pranzi, consumati in famiglia. Il pranzo degli uomini, l'attuale pranzo di nozze, che all'epoca coincideva con un più prosaico addio al celibato, si teneva presso la famiglia del marito. Si restava a tavola per un'intera giornata, spesso anche per due o tre. Le donne, sposa compresa, a un certo momento si ritiravano e gli uomini restavano tra loro, continuando a bere, mangiare, cantare, scherzare, di tanto in tanto dormendo sopra o sotto i tavoli. Si ricordano spose che per ben tre notti hanno atteso invano il marito. Il pranzo delle donne, detto anche delle nonne, riuniva nella casa della famiglia della sposa le donne delle due famiglie, le amiche e le vicine, e si svolgeva la settimana precedente o quella seguente il matrimonio. Sino a tempi recentissimi, l'abito della sposa era scuro, di solito nero, con colletto di filo, cappello o velo e talvolta volanti più chiari, lilla ad esempio. Era un abito elegante, fatto appositamente da una sarta per la circostanza. Il viaggio di nozze, brevissimo, due o tre giorni al massimo, consisteva nel visitare una delle due grandi città più vicine, Savona o Torino. Per dare solennità alle nozze, chi poteva, affittava un carro trainato da due coppie di grossi cavalli, spesso infiocchettati a festa. Esistevano molte tradizioni per celebrare e divertire gli sposi. Le porte erano uno di queste. Due piccoli pini piantati all'ingresso di casa e ornati con fiori, nastri, lumini e persino galline vive, legati insieme formavano rustici archi di trionfo. Un'altra tradizione era quella degli sbarramenti. Un tronchetto, posto su due cavalletti di traverso alla strada, impediva di raggiungere l'abitazione degli sposi, che se volevano entrare in casa dovevano prima tagliare il tronchetto con una vecchia sega sdentata. Un'altra beffa colpiva lo sposo. La notte prima del matrimonio, gli amici tracciavano dalla sua abitazione una striscia di crusca fino a quella di una ex fidanzata. Per mettere in ridicolo vedovi che si risposavano o ragazze che contraevano matrimonio con forestieri, si organizzava la ciabra, una scherzosa e chiassosa serenata accompagnata dal rumore di pentole e coperchi. Il mondo contadino di Langa era inevitabilmente profondamente religioso. Tra le celebrazioni più sentite, certamente la Candelora, il 2 febbraio, giorno in cui i capi famiglia solevano tracciare croci sui polsi dei congiunti, lasciando gocciolare la cera delle candele distribuite in chiesa. Il rito non escludeva animali e campi. In forma più o meno clandestina, le croci venivano ripetute sulle porte delle stalle, sul bestiame e sui filari. D'estate si svolgevano le feste in onore del santo patrono. Una grande attrazione per ogni paese era il ballo a palchetto, con il suo tendone simile a quello di un piccolo circo. Queste balere viaggianti esercitavano un richiamo irresistibile sui giovani che cercavano non soltanto il divertimento, ma anche l'occasione di esibire le proprie abilità. Alla fine di ogni ciclo di balli, la pista veniva sgombrata, facendo ruotare a raggio una corda attaccata al palo centrale del tendone. Chi voleva continuare le danze doveva pagare un altro ingresso. L'estate era anche il momento di sentiti pellegrinaggi verso i luoghi sacri disseminati sulle colline langarole, che richiamavano folle di fedeli. Il più conosciuto era il santuario del Todocco, a Pezzolo Valle Uzzone, dove nelle prime due domeniche di agosto si radunavano i pellegrini in venerazione dell'affresco raffigurante la Madonna delle Grazie. Nei giorni che precedevano la ricorrenza del santo, tutte le strade più lontane dal Todocco si animavano di pellegrini che, abbandonato il lavoro nei campi, si incamminavano dietro lo stendardo della confraternita e della parrocchia per raggiungere il santuario. A volte erano necessari più giorni di cammino, scanditi da inni e preghiere, affrontati a piedi nudi o con sassolini infilati nelle scarpe e un pesante sasso portato sulle spalle. Altra passione dell'uomo di Langa erano il gioco e la scommessa, per i quali nutriva uno sviscerato amore. Ogni paese nascondeva una bisca clandestina, dove gli uomini trascorrevano le serate, bevendo vino e rischiando, ai diversi giochi d'azzardo, di perdere addirittura cascine e interi possedimenti. Ma i giochi di carte erano anche ben più innocenti. Nelle osterie, regno anche della morra, o nelle case durante le veglie, si giocava a briscola, tressette o scopa. Si giocava anche alla tombola, e per l'occasione venivano messi in palio tacchini, capponi, salsiccia. Il vero re delle competizioni di langa è però il pallone elastico. Due squadre, 4 contro 4, lo sferisterio di 90 metri per 16, un alto muro d'appoggio. Uno sport che si pratica esclusivamente in una piccola porzione di Piemonte, in Valle Bormida e nelle Langhe. E in quella ristretta fetta di Liguria di Ponente non bagnata dal mare. Disciplina povera, che vive in strutture che rimangono uguali a se stesse di stagione in stagione e in cui case e chiese fanno parte del terreno di gioco, con atleti che utilizzano bende e cuoio come ferri del mestiere. Una cultura sportiva in cui si rispecchia il carattere di una terra. Testardo, ma così dolce nel suo rimanere aggrappato alla tradizione. La partita diventava spesso un affare di paese, con gli spettatori che intervenivano, discutevano, davano consiglio, criticavano i giocatori e soprattutto scommettevano. Erano spettatori e giocatori d'azzardo nello stesso tempo. Le partite più importanti attiravano migliaia di spettatori. Lo sferisterio apriva già il mattino e gli appassionati si portavano da mangiare per non perdere il posto. Negli sferisteri dei paesi di Langa si sono consumate memorabili sfide tra i campioni di questo sport, come Augusto Manzo, l'uomo del balloon, del quale ha scritto anche Giovanni Arpino, e Giuseppe Ghindo Filippa, il cui tiro aveva forza e precisione straordinaria, o i due storici rivali, Massimo Berruti e Felice Bertola. Chi si trovi a chiedere agli spettatori di una certa età quali sono i miti del pallone elastico, senza indugio sentirà pronunciare quei nomi, ormai entrati nella leggenda.